nessun uomo, e lo dice la parola, lo dico io, su questa terra migliora col tempo senza Cristo. Nessun uomo. Perché fatemi entrare ora nella, in questa continuità, la continua, anche il continuo miglioramento, c'è Cristo di mezzo. Perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo detto una cosa importante, quindi, che nella fedeltà siamo noi a mettere in atto un tentativo, ok? Invece nella continuità chi è? È Gesù. Non dimentichiamo allora che la nostra crescita, la nostra santificazione è un'opera che noi compiamo col diretto aiuto di Gesù, altrimenti noi non avremmo, dico la verità, alcuna speranza di farcela. Perché scopriremmo soltanto fallimenti, scopriremmo che non ce la facciamo, scopriremmo che cadiamo continuamente. Invece il fatto di ritrovarsi a terra e poi di trovare la forza di chiedere perdono al Signore e poi di ritrovarsi risollevati, confortati, incoraggiati ad andare avanti per non peccare più, no? Quella la donna adultera che doveva essere lapidata, no? Vi ricordate di Gesù? Non ti hanno condannato? Condannata? No, Signore, neanche io ti condanno. Pensate che sollievo, pensate che vi siete mai trovati a sentire che avete bisogno di condanna? E temere che Dio, che il Signore stesso non può perdonarci, perché noi stessi ci sentiamo passibili di condanna, e invece Lui arriva, certo non arriva da chi va, no, col sorrisino alla leggera a compiere il male, ma davanti a quella donna spezzata, umiliata, no? Perché il cuore è spezzato, non dobbiamo mai confondere la grazia del Signore con libertinaggio o leggerezza, perché faremmo veramente un grande peccato. Ma davanti a quella donna, come davanti a noi che siamo afflitti, compunti del cuore, che veramente stiamo versando lacrime, il Signore, Lui, non io, viene e spesso ci meraviglia quando ci dice: neanche io ti condanno, ma non finisce là però, no? Se vai e non peccare più, perché noi non abbiamo un secondo incontro fra Gesù e la donna adultera colta in flagranza di peccato per vedere come andò a finire, non l'abbiamo, non l'abbiamo. Perché io non credo che il Signore è come no, la religione cattolica, no? Io non credo. Io so che il Signore è misericordioso. Dove c'è, quindi, in quel tentativo di essere fedeli, e dove c'è il fallimento, e dove a questo fallimento segue il pentimento, il Signore allora sì, è presente. E quindi ecco perché è l'opera sua, la continuità, perché lì viene Gesù e ci mostra che siamo invece poi, ora che succede? Noi ci sentivamo male, avviliti, invece ci troviamo risollevati e ci troviamo curiosamente più in alto di prima. Io questa scoperta, non so se riesco ci provo a comunicarvela, però è un'esperienza che ho fatto e credo che questo voglio trasmettere, questa continuità. Perché quando tu ti trovi in quelle condizioni in cui hai provato a essere fedele, non ce l'hai fatta, poi tu ti ritrovi a terra, poi hai quell'appentimento, tu ti disperi, perché onestamente senti di aver, come dire, meritare una condanna che non vali, poi viene il Signore, parla con te, ti consola, ti convince che puoi essere perdonato, poi all'improvviso ti alzi e ti trovi non allo stesso livello, cioè sarebbe plausibile che se tu cadi, da dove cadi ti rialzi. Accade una cosa strana, che invece quando tu cadi nel Signore e ti rialzi con questo procedimento, questa procedura chiamiamola, tu non ti rialzi dallo stesso punto, ma ti rialzi da un punto più alto, cioè improvvisamente scopri che senza fare sforzi hai fatto un progresso, ti ritrovi più in alto, in santità, in consacrazione, in fedeltà. E questo ti meraviglia, perché l'amore di Dio ci meraviglia, perché è Gesù che ti dimostra, dice, guarda, tu lì sei caduto, oltre al perdono dovrai rialzare da dove sei, invece tu scopri di essere più forte, più maturo, più... Cosa è successo? Gesù ha lavorato per te, proprio mentre tu ti pentivi, mentre tu sprofondavi, lui invece ti portava in alto. Era come un viaggio, no, che non compreso bene. Tu pensi di andare verso il basso, mentre andavi verso il basso, pentendoti, piangendo, umiliandoti, andavi verso l'alto. Perché poi succede, e non sono cose strane, chi si abbassa non dice parola sarà innalzato. Come succede così? Così. Mentre tu ti abbassi, il Signore ti innalza. E tu dai gloria a Dio. Quindi non dimenticate queste cose, che la continuità è l'opera di Gesù. Abbiamo visto quindi che Lui opera pressione per stare sempre a testa bassa, convinti di peccato, ci spinge a un continuo cambiamento, a una continua crescita e così via. Testimonianza, comunione con la Chiesa, servizio e frutto. Rileggiamo i passi così facciamo, andiamo avanti, vediamo se riusciamo. Io vorrei concludere perché siamo a fine marzo quasi, ma troviamo subito i passi per la crescita. Ok, continua crescita. Quindi, seconda Tessalonicesi 1:3. Volete scriverli prima? Colossesi 1:10. Seconda Pietro 3:17-18. Antropologia, scusatemi. Io sono, perché no, sapete qual è il problema? Io penso che voi scrivete abbreviato, invece no, ecco. Io scrivo ad esempio, 2 Tes 1, 2 punti 3, ecco. Allora, seconda Tessalonicesi, capitolo 1, verso 3. Sempre Colossesi 1, verso 10. Seconda Pietro, capitolo 3, verso 17 e 18. 3. Versi 17 e 18 e prima Corinzi 3:7. Scritti tutti? Allora, leggiamoli. Tolino, leggi tu il secondo Tessalonicesi 1:3. Bruno, puoi leggere, aspetta, ritroviamo Colossesi 1:10, Anna, seconda Pietro 3:17-18, Barbara, prima Corinzi 3:7. Allora, uno alla volta lo commentiamo brevemente, così e vediamo se riusciamo a fare più veloce. Allora, i lettori trovino il loro verso e poi gli altri potete anche seguirli bene, magari senza sfogliare la Bibbia, sennò tutti non ce la facciamo a... Ok, ascoltiamo prima Seconda Tessalonicesi 1:3. Voce forte. Allora, noi ringraziamo il Signore perché la vostra fede cresce in modo eccellente e il vostro amore abbonda sempre di più. Quindi cresce la fede e cresce l'amore. Amen. Cosa vuol dire? Che la fede che avevi ieri è minore della fede che hai oggi. Che l'amore che avevi ieri è meno dell'amore che hai oggi. Amen. Andiamo avanti. Chi doveva leggere l'altro? Aspettami. Fabio. Ah, Carmelina, sì. Dai, c'è Bruno che non legge. Colossesi 1:10. Amen. Quindi portando frutto e crescendo nella conoscenza, quindi crescendo nella conoscenza, quindi cresce la fede, cresce l'amore, cresce la conoscenza. Amen. Anna. Amen. Amen. Qui si aggiunge ancora la grazia. La grazia, poi vediamo, parla di dono, di dono. Grazia per la grazia vuol dire dono, vi ricordate, favore meritato, quindi crescere nella grazia, crescere nella virtù, nella potenza. C'è ancora un altro verso. Amen. Oh, questo per ricordarvi, casomai subito lo dimentichiamo, che colui che fa crescere è Dio, è il Signore. Amen. Perché, ve lo ripeto, benché l'esortazione è rivolta a noi, noi adesso dovremmo aver imparato, non mi stanco di ripeterlo ancora una volta, che dato che noi abbiamo provato già tutte queste cose con le nostre forze, abbiamo fallito, adesso è chiaro che l'esortazione, magari non detta ogni volta, della parola è quella che con Gesù, in Gesù, per mezzo di Gesù noi cresciamo in amore, in fede, in grazia, in conoscenza, perché colui che fa crescere è il Signore. Amen. Questo ci interessa, poi il resto di quel passo lì, Apollo, Paolo, non ha importanza. Ci importa ricordare che colui che fa crescere è il Signore. Quindi continua crescita. Il cristiano nato di nuovo è una persona che cresce continuamente in tutti gli aspetti della vita cristiana. Ecco perché non bisogna accettare di restare sempre allo stesso punto, e né bisogna, come dire, pensare che un cristiano è sempre lì. Passano anni e tu vedi la persona che come l'ha lasciata la trovi. Non c'è vita, non c'è crescita, non c'è comunione, non c'è spirito, non c'è Cristo. Cosa dobbiamo pensare? Perché se Cristo è colui che fa crescere, e a volte vediamo dei sedicenti cristiani, si dicono cristiani, no? Che sono sempre allo stesso punto. E io non ho qualche perplessità. Che volete? Mi consentite, no? Perché come si fa? Se la parola dice una cosa e poi nella realtà non è vera, ci deve essere qualcuno che sbaglia. La parola non sbaglia, e per forza resta solo l'uomo che può sbagliare. Quindi quello che fa crescere è il Signore. Amen. Ricordiamoci quindi questa crescita alla quale siamo chiamati. Poi, esempio, un altro passo bello è Seconda Pietro, capitolo 1, verso 5-8, un po' riassume forse alcuni di questi punti. Potete anche segnarlo, Seconda Pietro capitolo 1 verso 5 al verso 8. Ecco, se volete ascoltarlo lo leggo io. Guardate, lo leggo tutto perché a me piace la parola, non c'è. Guardate quanto se io vi leggo ad esempio solo verso 5, potrei di nuovo farvi cadere nell'idea che siamo solo noi, no? Perché è scritto: voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, quindi voi, vostra, aggiungete ancora voi, no? Il soggetto siamo sempre noi, alla vostra fede, alla virtù, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Ora, vedete come c'è questo invito a mettere. Però prima, quando l'Apostolo Paolo dice voi per questa stessa ragione, sta collegando questi versetti a quelli precedenti. Se vi ricordate un principio dello studio induttivo, io forse non pretendo, che però magari spero che avete memorizzato alcuni principi. Voi sapete queste paroline, dunque, perciò, per questo, ci fanno capire che noi non possiamo leggere solo quello che vogliamo leggere, ma dobbiamo andare indietro e vedere qual è la premessa a quel discorso, no? Quando trovi infatti, non puoi leggere da infatti in poi, devi andare dietro e vedere qual è la premessa che poi ti fa dire alla parola infatti. Se io comincio a dirvi, infatti è così, di cosa infatti è così? Non posso cominciare un discorso, infatti è così. Devo spiegarvi e poi casomai confermare. Quindi. Allora, prima dice, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Amen. Mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato con la propria gloria e virtù. Amen. Attraverso queste sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Allora, siamo diventati partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo. Bene. La corruzione è qualcosa che rovina ciò che è buono, ed è una conferma anche che, quindi, umanamente parlando, noi eravamo destinati ad essere corrotti, cioè a peggiorare, ad ammuffire, a diventare marci, come no, quando un cibo si guasta, si corrompe. La corruzione riguarda quindi la modifica dello stato iniziale, eh? Da buono, da uno stato buono a uno stato cattivo, lì c'è corruzione. Amen. Leggiamo testimonianza, tre versetti, continua testimonianza. Prima Pietro 3, sono due passi soltanto. Prima Pietro capitolo 3, da verso 15 e verso 16, e prima Corinzi 9, 16. Questo è il punto 4, testimonianza. Prima Corinzi 9, 16. Questi passi ve li leggo semplicemente per un motivo, perché molti cristiani all'inizio sono un vulcano. A posto? Trovatevi. Però a fine anno qualche interrogazione devo farla io, se non vado in vacanza contento. Sui libri della Bibbia, se li sapete a memoria. Almeno quello, non dico il contenuto, dico dove sono, se no. Allora, testimonianza, perché anche questa è un'opera dello Spirito? Perché alcuni cristiani all'inizio sono zelanti, testimoniano, parlano in tempo fuori di tempo, dopo vedono che non si converte nessuno, perché di solito le prime testimonianze che noi diamo vengono snobbate, ignorate, perché non siamo credibili ancora, tante cose, non ci prendono sul serio, può essere per mille motivi. Io noto che, come chiaramente può essere anche che qualcuno viene al Signore, allora, in genere però, l'esperienza più comune è questa, che i primi tempi, i primi mesi, forse i primi anni, in base a quanto dura lo zelo iniziale, testimoniano i credenti, no? Poi basta, sono delusi pure là, basta, dice no, non mi crede nessuno, che me la fa fare di fare sta figura. Una volta le figure si fanno, sapete, perché lo zelo ci consuma. Io avevo un caro amico, andavo con lui a funghi, e quando mi sono convertito è stata una cosa piuttosto forte per me, ma anche per quelli che mi stavano intorno, perché uno fino a 30 anni, in un certo modo, poi dall'oggi al domani tu ti cambi e i tuoi amici, perché lì hai degli amici, delle persone con cui vivi, fai delle cose, e poi ti vedono cambiato, in genere dopo qualche mese già scappano, o scappano loro. E mi ricordo un giorno che, tra l'altro non è che io dicevo cose strane, però la visione era aperta, mi ricordo che vedevo sempre l'inganno del satanismo, e parlavo sempre di queste cose perché era forte per me vedere. Sempre mi ricordo che avevo comprato un pacco di quaderni per le mie bambine, forse qualcuno l'ho raccontato, di 5-6 quadernini a righe per elementari, e c'era un bel pacchetto di, quindi una copertina con i fiori da un lato, rimballati, quelli all'OVS, alla stanza, non so, dall'altro pure i fiori. Poi tu aprivi e i tre interni erano pieni di figure brutte, mostruose. E poi guardavi, io mi ricordo che guardai la casa editrice di questi quaderni e c'era scritto D'Evil, no? Devil in inglese è diavolo, no? io mi dico, poi dite perché io sono arrivato a essere così anche insistente con i genitori, perché basta, bisogna avere gli occhi aperti, perché a me mi fa indignare l'idea che i cristiani siano sprovveduti quando il nemico è furbo, no? E continua a dire non è vero, non sono, non esisto, lascia perdere, non c'è problema, non... ma perché allora? Se non fosse un piano, no? Che motivo c'è di mettere due quaderni con i fiorellini davanti e poi... Mi ricordo che c'era questo mio amico che andavamo a funghi, ci volevamo un bene. E gli mostrava, gli parlavo di questa cosa, questo mi guarda e mi fa proprio con tutta la passione che poteva, dice, ma quanto è sto viaggio che dici, in dialetto che valese, cioè, fu un po' più pesante, no? Io lo guardavo e dice, ma se per te è così, che facevo? Poi io, certo, per un po' di tempo rimasi zitto perché ho capito che qua c'era qualcosa che non quadrava, che quello che vedevo io non era quello che vedevano gli altri. Allora ho cominciato a modificare la mia strategia evangelistica, ma non ho smesso di evangelizzare, grazie a Dio, amen. Altrimenti sono molti di voi, non sareste neanche qua. Però è chiaro che tu prendi delle legnate e ti scoraggi, invece no, lo Spirito Santo ti spinge anche a continuare l'opera di testimonianza. Leggiamo questi due passi. Se l'annunzia vuoi leggerlo tu prima, Pietro 3, 15, 16, e l'altro vuol leggerlo Davide, prima Corinzi 9, 16. Amen. Anche il 16. Amen. Infatti anche il 17 è buono, dato il racconto che è meglio che soffiate per aver fatto il bene, se tale la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Quindi essere sempre pronti a rendere conto della speranza che è in noi, sempre, a quelli che chiedono spiegazioni. Questa è una bella dritta, eh? A buon intenditor, perché se uno va a destra e manca dando spiegazioni a chi non le chiede, prima o poi ti capita quello che vuole da me. Ma chi te l'ha chiesto? Ma che ti interessa? Perché quell'amore, no? Tu quando comprendi che c'è l'inferno, che c'è la vita eterna, comprendi che veramente il Signore è vivente, tu soffri, hai una sofferenza per i tuoi amici, perché li vorresti vedere salvati. Io mi ricordo che anche un giorno un altro mio caro amico con cui andavo in bici, un giorno dopo che feci l'esperienza del battesimo, lo studente lo caricai in macchina, perché andavo con la mia macchina con le bici, poi arrivati a un certo punto dove dovevamo scendere, e gli sto oggi niente bici. Così facendo, però con lui ancora ci sono d'accordo. Ti devo raccontare quello che mi è successo. Così gli ho fatto perdere la mattinata. E lui, il poveraccio che lavorava, voleva svagarsi un po', non so, però lui è un cuore, un uomo da bene, quindi mi avrà perdonato sicuramente. Però io gli ho dovuto raccontare la mia esperienza. Perché? Perché era talmente. Poi tu comprendi che non puoi farci niente. Poi tu comprendi che non si tratta di decidere chi si deve convertire per la tua testimonianza, perché tanto noi ci stanno quelli simpatici, Davide mi sta simpatico, secondo me si converte, allora lo bombardiamo perché è mio amico, oppure eccetera eccetera, però non i miei parenti, mia mamma, mio padre, no, i nostri cari, perché certamente noi, né che non voglio dire che dobbiamo smettere di sperare che si convertano, anzi, voi vedete la testimonianza di Sorella Latina con Rocco, eh? Rocco, sono stato domenica pomeriggio lì con lui e come vi sto dicendo c'è la gloria di Dio, perché Sorella Latina è da 50 anni che lotta con suo marito, va bene che lui resta male, però abbiamo visto anche persone finire la propria vita bestemmiando senza essere toccate. Lui domenica mi diceva che piangendo con le lacrime agli occhi, dice: che castigo che mi è arrivato. Sapete qual è questo castigo? Non parlava delle malattie, della sofferenza, il fatto che adesso vuole venire al culto non può venire. Quando potevo andare, non volevo andarci. Adesso che voglio, non posso. E mi raccontava che giovedì scorso era andato il fratello Natale lì a fargli visita e lui poi voleva venire al culto, si è alzato, si è vestito, ha fatto 4 buchi alla cintura perché è dimagrito tantissimo, ha dimagrito 57 kg in un anno, mi pare, una cosa del genere. E lui ha preso questa cintura che ormai era larga, ha fatto i buchi, ha messo le scarpe, si è lanciato, non ce l'ha fatta. E diceva: che castigo, adesso che voglio andare, non posso. Ve lo dicevo per raccontarvi che, vedete, non bisogna stancarsi o rassegnarsi di pregare per i nostri cari, no? Non bisogna stancarsi. Però certamente il Signore ci invita anche a una sapienza per durare, perché questo è il problema. Se tu non duri, non continui a testimoniare, noi facciamo la fine di quelli che, ecco, zelo, fuoco di paglia, no? Tu finché ti credi che tutti si possono convertire perché è tutto davanti agli occhi, testimoni, poi ti fermi. E invece no, noi stiamo qui ricevendo questo insegnamento che non dobbiamo essere di continua testimonianza, con sapienza, con prudenza, con mansuetudine, con rispetto, con buona coscienza, usando strategie diverse, chiedendo sapienza al Signore, perché è vero che chi è sufficiente a queste cose, però dobbiamo continuare a testimoniare, perché come dice quel piccolo versettino, a chi l'ho dato, Davide, non mi ricordo, guai a me. Leggiamo prima Corinzi 9:16. Non l'ho dato a nessuno? Ah, Davide, sì, ok. Me ne imposto. Vedete quante cose si imparano in ogni versetto della Bibbia. Potremmo stare ore solo per un verso. Rileggilo, Davide, piano piano, parola per parola. Allora, numero uno: se evangelizzo non devo vantarmi. No, se mi posso vantare, evangelizzo, perché finché mi vanto, ringrazio il Signore che ho fatto questo, ho parlato a quell'altro, sì, ma dove sono? Per esempio, no, ho fatto questo, che giornata meravigliosa, quante cose, quante porte aperte, sì, ma dove sono le anime? Io non vedo nessuno, sei venuto solo, sei venuta sola, dove sono? Poi allora, non mi posso vantare? Non evangelizzo, visto che non si converte nessuno, neanche mi posso vantare, non evangelizzo, invece... E la necessità evangelizzare non è un piacere, cioè se io lo faccio per diletto, perché sono socievole, perché sono loquace, perché mi piace andare in giro, perché voglio, ho tanti amici, perché lo faccio, perché mi voglio vantare, lo faccio. Se poi tutte queste cose, non mi posso vantare, perché dov'è il mio vanto? Il mio vanto siete voi, dice l'Apostolo Paolo, dice, bisogna vantarsi, ma il mio vanto siete voi, il mio vanto siete voi, dov'è il tuo vanto? Il tuo vanto potrebbe essere se uno evangelizza e poi le persone vengono al Signore, vengono in chiesa, camminano con Gesù, diventano parte della famiglia di Dio, poi si battezzano, crescono, e lì può esserci un vanto come di una mamma o di un papà che ha un figlio, un vanto spirituale. Ma una mamma che partorisce non si vanta dopo che ha partorito, perché è tanto il dolore che è proprio l'ultima cosa che ha, anzi casomai si stupisce, si meraviglia. Invece chi è che si vanta? Si vanta chi batte il vento, chi prende, chi non fa fatica, perché no, in effetti non porta frutto, perché senza fatica non c'è frutto, perché ogni frutto comporta zappare, comporta i bei principi, eh? Certo, anche quello, e spesso occorre quella sapienza di fare silenzio, anche di non dire quello che stai facendo, perché il nemico distrugge l'opera che stai facendo. Siate prudenti, impariamo la lezione, non siamo sprovveduti, superficiali, impariamo a capire che strappare un'anima all'inferno è un combattimento diretto col nemico. Non si tratta di vantarsi che io ho parlato del Signore, ma figurati, ho parlato a quello, ho parlato a quell'altro, ho parlato a quell'altro, non serve dirlo, non serve, mi capite, fratelli e sorelle, serve, presente il frutto del Signore, il frutto parla della tua famiglia, no? Quando immaginiamo che la Carmelina mi parla delle sue ciliegie, Bruno, che ha piantato 30 ciliegie, no? E questo ora comincia a parlare, sogniamo di questi ciliegi, no? Io credo sempre sì, ma io credo che se tu hai avuto una ciliegia di ciliegi, non comprenderà la tua vita, più del fatto che sia è vero. Quindi mangeremo presto ciliegi, sono già un po' un anno, forse. E questo è, quindi non è un vanto, non deve essere un vanto, ma è una necessità. E poi, fra l'altro, andando in più profondità, qua addirittura Paolo dice che è una necessità, perché se non è il Signore, guai a me se non evangelizzo. Quindi, continuità di testimonianza. Amen. Questo è un invito a trovare con amore, con pazienza, con costanza, tralasciando zeli, entusiasmi facili, come dire, superando le delusioni, superando la fatica iniziale improduttiva, ma arrivando a una serena e spirituale opera di testimonianza. Sapete quando, chiaramente, quando è che si vede se qualcuno sta evangelizzando? Certo, anche quello. Amen. E quello è il momento di rendere conto della speranza che è in noi. Quindi quando la parola dice siate pronti a rendere conto della speranza che è in voi, a tutti quelli che chiedono spiegazioni, ci sta dando un'istruzione così bella, così precisa, no? Ci fa capire quindi che io posso seminare, posso testimoniare, ma poi mi devo stare anche zitto e aspettare, perché se io parlo, no? Devo vedere se quella persona, devo fare un po' di silenzio, che si tratta sia nel dialogo a tu per tu, non può fare una predica, può predicare il pastore sul pulpito, chiaramente non posso dirvi, non posso dialogare con tutti voi, perché non è questo il metodo della predicazione, anche se noi magari lo facciamo poco martedì, ma io non posso permettermi di chiedervi che ne pensate, altrimenti io non starei qui a trasmettere l'insegnamento, ma faremmo un dialogo. Invece quando si è a tu per tu non bisogna mai predicare, perché come si dice, tu te la canti e tu te la suoni, no? Ma bisogna dialogare. E noi andiamo da una persona che magari quella per un attimo ci ha detto, ci dà l'attenzione, perché può essere anche un fatto di educazione, tu sei quella persona, quello ti guarda in faccia, ti parla, tu cominci un grande predicozzo, no? Cominci a predicare. Quando poi lo spirito ti unge, perché senti la unzione in quel momento tremenda, è vero, non mi sto scherzando, quando uno parla del Signore sente l'unzione, ma è su di te, non su di quello, magari quello c'è un fastidio, e tu ti convinci che sei unta. Quante volte ho dovuto io darmi da fare per convincere molti, anche me stesso, che all'inizio io confondevo l'unzione che era su di me, sull'efficacia della mia evangelizzazione. Perché davo per scontato che, siccome io mi sentivo unto dello Spirito in quel momento, per forza ci doveva essere un risultato. Non è vero niente. Perché tu puoi essere unto, essere infuocato per Cristo, mentre quello che è davanti a te può essere solo infastidito da te. Al 100%. Allora, è un dialogo. Quindi, tu dici una cosa, nel dialogo aspetti che quello ti risponda e faccia quelle domande. Se non fa domande, devi capire che è meglio che te ne vai, perché non c'è interesse. A volte tu fai un discorso, hai un dialogo e devi anche, finisci un incontro avendo dialogato efficacemente e giustamente, rendendo conto a chi chiede spiegazioni, tu non vai il giorno dopo, ma aspetti che quella persona magari ti chiami, oppure dici che ne pensi, come, cioè lanci una pietruzza, un amo, no? Per vedere, ma aspetti di vedere, se, perché all'inizio in effetti è così che il Signore porta le persone a Lui, attraverso di te, l'amicizia, quella testimonianza sapiente. E io prego sempre che il Signore ci dia a tutti, perché in questo non vi scoraggiate, non ci scoraggiamo, siamo tutti insufficienti, siamo continuamente insufficienti. E fratello Carmelo, un martedì, non lo so, insomma, un giorno eravamo in riunione qui insieme, lui diceva: io non mi darò pace finché non vedrò che la mia parola di testimonianza porta frutto. Non mi darò pace finché io non vedo che la parola sulle mie labbra è efficace. Io non mi do pace. Ma non per trovare gente, ma per vedere persone, il frutto, per portare le anime al Signore. Quindi non è un vanto. Il nostro vanto sarà quando portiamo qualcuno e quando quel frutto persiste. Perché neanche portare un altro errore, ora stiamo parlando, ci serve. Io mi ricordo che frequentavo una comunità dove si faceva un errore tremendo, si fanno tanti errori con le anime nuove, tanti se ne fanno, tanti. Uno di questi è portare finalmente il nostro amico, la nostra amica al culto. No? Finalmente tu hai sudato magari 6 mesi, notte, giorno, preghiera, finalmente l'hai convinta a venire al culto con te. Porti la preda al guinzaglio, lasci il guinzaglio al fratello dell'accoglienza, siedimi questa preda in mezzo ai banchi là dove dici tu col trofeo, no, ti siedi al tuo posto, aspetti che arrivi il tempo delle testimonianze. Appena il pastore dice bene, siamo nella libertà, magari non vale che per voi, ma io non ho visto di queste scene nelle chiese. Appena passato dice siamo nella libertà dello Spirito, vum, ti alzi, ringrazio il Signore perché oggi finalmente mia cognata è venuta con me, eccola la brutta peccatrice quasi, per dire eccola, pregate per lei che il Signore la salvi, perché ha bisogno del Signore, ha bisogno della salvezza, pregate per lei. E chi dà? Non si butta sotto la sedia perché è una cristiana. Certo, può anche capitare diversamente, non vi dico di no, però io ho visto tante volte, ogni cosa che diciamo le eccezioni ci sono, ogni regola delle eccezioni, però è chiaro che non si fa, non è una buona cosa, no? Se tu porti qualcuno non è buono, magari così poi può essere anche utile di mettere un bigliettino al pastore, c'è quest'anima nuova, prega, preghiamo, silenzio, cioè, senza condiscrezione, però perché quello cos'è? Il vanto, un vanto, ma di che? Di acqua, di fumo, di niente, perché è venuta. È la volta buona che tu non devi manco fiatare durante il culto, né testimoniare, né perché devi tu ficcarti sotto la sedia e intercedere in silenzio. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno e alzare il capo quando finisce il culto, dice ancora là, perché tante volte noi queste cose facciamo, poi ci scoraggiamo, poi diciamo che non si converte nessuno, poi diciamo che non vale la pena evangelizzare. Tanto non serve a niente. Amen. Certo, ma quello che noi possiamo imparare certo, quello che possiamo condividere sì, la tecnica può essere la parola, esempio, io dico, voglio imparare, mi prendo un passo di questi, no? Me lo ripeto 30 volte al giorno, quando mi entra in testa già ho imparato un principio, ad esempio di evangelizzazione. Cioè, la tecnica la prendiamo dalla Bibbia. Noi possiamo condividere i nostri fallimenti, le nostre esperienze positive, cioè più che altro i nostri fallimenti, perché per i successi noi non c'entriamo niente. Possiamo condividere gli errori in modo che impariamo, no? Io ho sbagliato qua, e sempre io che ho fatto, vi ho condiviso alcuni miei fallimenti, no? Perché dove ho portato un frutto io non c'entro niente. Quindi vi può sembrare strano, ma il frutto è l'ultimo dei punti di questa continuità. Amen. Perché è vero che ci metto l'impegno, ma quello che fa crescere e di conseguenza colui che fa maturare il frutto è anche il Signore, perché il frutto cresce e rimane come opera soprannaturale. Io non è che se vado a carezzare ora i fiori dei mandorli mi fanno più mandorle di quanto è stabilito da Dio, o se mi metto poi adesso i fiori fanno, vero? Alligano, no? Così dice. Allora il frutto anche viene dal Signore. Quindi quello che possiamo fare poi, ma ecco, sarebbe bello, magari se non lo facciamo, però ricordatevi che una serata per vedere i nostri, dove abbiamo sbagliato, ecco, possiamo anche impegnarla per capire dove sbagliamo per non sbagliare più. Amen. Vediamo se riusciamo a fare un altro punto, ci fermiamo qui, forse senza che apriamo un altro punto, invece magari spendiamo 10 minuti per questo ancora, se volete condividere qualche esperienza riguardo alla testimonianza, all'evangelizzazione, ora, senza che andiamo avanti, facciamo Davide, ok, dai, dimmi. Sì, restiamo in questo, ci fermiamo qua, dai, tanto